buonanotte da Elio e da Elo e da Gabriella Basile che conducono questa notte dei misteri. Questa notte ci occupiamo di astrologia, parleremo tanto di astrologia, è un tema che ci ha preceduto poco fa, una trasmissione televisiva di Piero Angela, non lo sapevamo, non l'abbiamo fatto apposta, è stato solamente un caso di programmazione, come qualche volta succede. E avremo tanti ospiti con noi, vi ricordo il nostro numero verde 800-33-7722 per chi volesse fare delle considerazioni, parlare con i nostri ospiti, ce ne saranno tanti, e avremo appunto come ospite questa sera un astrologo, ovviamente non poteva mancare, Ciro Discepolo, che è già in collegamento con noi. Buonanotte Discepolo. Buonanotte. Si sente in forma, pronto per affrontare questa parata? I nostri ascoltatori?
Senz'altro pronto.
Benissimo, allora prima di cominciare leggo come è di consueto la squadra che lavorerà con noi questa notte, ricordo che l'assistenza tecnica è di Antonello Piergentili e di Sergio Salata, l'organizzazione del programma è di Cristina De Simone, in redazione ci sono Bruno Ruffolo e Monica Giunchiglia, assistente al programma è Paola Rossi, regia di Stefania La Stella. Al telefono vi risponderà alle vostre, al numero verde 800-33-7722 Filomena Fico. E ricordate il nostro numero di indirizzo di posta elettronica è note.misteri@rai.it. Bene, ritorniamo allora, cominciamo subito con una provocazione con il nostro ospite. Discepolo, lei di che segno è?
Sono un cancro con ascendente cancro.
Ah, quindi allora possiamo leggere sul messaggero di oggi cosa consiglia cosa dice del cancro. Dice la luna vi aiuta ad affrontare con grinta le questioni professionali ed economiche, Mercurio protegge i brevi viaggi, Venere invece vi rende troppo apprensivi nei confronti delle persone vicine, possessivi in amore. Allora, è giusto o no?
Ma diciamo senza voler fare un torto all'ottimo direttore Paolo Galdi, direi che lei avrebbe potuto leggere qualunque degli oroscopi di questa mattina, che mi potevano andare bene tutti e nessuno, nel senso che chiaramente, come ha detto prima lei, qui stasera parliamo di astrologia, non di oroscopia, che sono due cose completamente differenti. Ora, l'astrologia è una cosa seria, di astrologia si sono occupati grandi uomini, grandi personaggi della storia, uomini e donne, l'oroscopia è una mortificazione, una forma di prostituzione dell'astrologia, come vogliamo dire, e purtroppo alcuni colleghi si prestano a fare queste cose, molte volte come si sa, gli oroscopi vengono scritti addirittura in redazione quando non arrivano dall'astrologo e diciamo è una piaga che vogliamo fare, le regole nere stanno in ogni famiglia, però vorrei precisare meglio, ci sono dei bravissimi colleghi e delle bravissime colleghe che io stimo moltissimo, che quando scrivono o parlano di astrologia, sono persone eccellenti e scrivono e dicono delle cose eccellenti nel campo dell'astrologia, e però poi si prestano anche a queste forme di divulgazione estrema, diciamo così, dell'astrologia, che niente ha a che vedere di questa divulgazione estrema, appunto con l'astrologia, voleva divulgazionare la cosa, potremmo dire e gli oroscopi stanno all'astrologia come i graffiti sui marciapiedi delle strade stanno come alle tele di Giotto, più o meno.
Quindi praticamente allora non bisogna fidarsi degli oroscopi che vengono letti
nel
giornali.
Nel senso che se uno si vuole divertire, se li legge, come si leggeva una volta le lettere al direttore di battaglia, se ricordo bene, per farsi due risate, insomma. Ma oltre quello non ci può essere nessun fondamento logico che si può credere a una persona che l'umanità si possa dividere in 12 gruppi e allora domani tutti gli arieti inciamperanno per la strada, tutte le bilance incontreranno l'anima gemella e via dicendo, con quella, diciamo, quell'insieme di stupidaggini che nessuno può credere, a cui nessuno dovrebbe credere.
Bene, naturalmente io ho dimenticato di, non è la prima volta,
anzi usual, caro Elio,
di presentare la nostra conduttrice musicale.
Buonanotte a tutti, buonanotte anche al nostro ospite. Non a caso sono anche un cancro, ma c'è un leone.
E quindi naturalmente
mi sono accomunata con il nostro giro di scivola almeno sul segno zodiacale. Allora,
bene, allora dicevamo, naturalmente la nostra conduttrice musicale è quella lì che ha preparato un tappeto musicale tutto
un tappeto di stelle, i fratelli e pianeti
tutto astrologico che di musica che appunto ha a che fare col tema. E naturalmente allora quindi diciamo da leggere con così con senso di nonchalance, ma sicuramente da non prendere assolutamente sul serio.
Certo,
dicevamo, no?
Assolutamente no.
E ma perché allora la gente li legge? Perché i giornali li pubblicano su una delle sciocchezze?
Ma forse è una risposta, cercato di darla Adorno, Teodor Adorno, c'è anche un saggio molto bello suo che in Italia è uscito nell'85 di Einaudi, che si chiama Stelle su misura, e dove lui cercò di fare un'analisi sociologica appunto dei lettori di astrologia. Lui ecco confondeva l'astrologia con l'oroscopia sulla costa occidentale, quindi in California, però parliamo degli anni 20 o 30, e beh appunto lì poi di lì sono venute tante analisi sociologiche che anche oggi vedo che se noi andiamo a chiedere alla maggior parte dei sociologi o anche degli psicologi, ci diranno che questo corrisponde al fatto che l'uomo è insicuro e sono le persone disturbate psicologicamente che si occupano di queste cose, e da qui poi dovremmo dedurre che insomma, la più parte della popolazione mondiale è disturbata psicologicamente, che potrebbe anche essere, intendiamoci, leggendo i giornali ogni giorno, però io direi che le cose non stanno esattamente così. Molte persone purtroppo sono disinformate, allora ecco, io farei un applauso a una trasmissione come la vostra che cerca di andare più in profondità e di far capire che dietro gli oroscopi c'è anche l'astrologia, e allora molte persone, se solo si fa capire loro questa differenza, potrebbero occuparsi seriamente del loro tema natale, oroscopo, giro natale, carta del giro, come la vogliamo chiamare, e abbandonerebbero per sempre invece gli oroscopi segno solari che assolutamente non possono avere alcuna pretesa di dire delle cose esatte.
Bene, allora passiamo la parola a Elisabetta Grande, visto che abbiamo messo sulla diciamo, tanta carne a fuoco per questa notte, abbiamo di che discutere. E ricordo il nostro numero verde 800-33-7722. Elisabetta, cosa ci fai a comprare?
Mi sembra forse un po' scontato, un po' ovvio, ma comunque, dato che il grande musico degli anni 70 inneggiava non soltanto a un periodo di integrazione sociale e di ribellione per quanto riguarda gli ideali pacifisti e la comunità hippie, ma soprattutto scandiva un grandissimo inno in onore dell'età dell'acquario, con radici gospel spiritual che in soli 5 minuti attraversa tutta la storia della musica nera, dal jazz al soul e al funk. A prego. 8.50 e 10 secondi in questo momento, 800-33-7722, perché l'astrologia non è soltanto quella che si legge sul giornale, ma è forse qualcosa di più concreto. Però sono curiosa, sarei curiosa di sapere qual è quest'anno, che anno è, di quale segno, perché ogni anno è racchiuso sotto un segno zodiacale, almeno.
E questo ne parliamo tra poco. Però
per il momento presentiamo il nostro secondo ospite, che è Rino Barillari. Rino Barillari, conosciuto, il grosso, grande fotografo, fotografo degli anni 60, fotografo della Dolce Vita, attualmente sempre sul campo e grande conoscitore del mondo della politica, del mondo dello spettacolo e del mondo della cultura. Rino, che cosa ne pensano? Sono più gli scettici nei confronti dell'astrologia oppure c'è sempre una persona che non si muove se non ha consultato il proprio astrologo?
Ma io... la mia esperienza, ogni notte frequentando Piazza Navona, eccetera, eccetera, vedo che la gente vuole sognare, vuole assolutamente avere qualcosa di bello di sognare. Per esempio, io in via Agonale ci sono 10 persone sedute che la gente si ferma e vuole in tutti i modi sapere la loro vita. Non solo, ma la Valeria Marini, Valentina Cortese, altri personaggi che anche nella politica, prima di accettare una legge, vanno a consultarsi. Io non ci credo, però è importante credere, vuol dire che anche questi signori sono intelligenti a informarti o darti una notizia buona che tu al giorno fa bella figura. Io non ci credo, però ragazzi, ogni notte 500 persone in diagonale, in Piazza Navona si fermano, non sono anche principi, anche dei personaggi del mondo, che posso dirti, per esempio Alberto Valentini, un uomo che la mattina si alza e lui crea un prodotto, fa di questi signori, si consiglia, che vuol dire? O sono scemo io o sono scemo loro, però la gente ci crede. È importante ascoltarli perché tu ti senti più tranquillo e molto avanti, anche sognare, amare, dimenticare, è importante, anche i principi, io ho visto
i nostri politici.
E tanti politici, non posso dire no perché sono qualcuno amico mio, posso dirti anche Guidi, l'ex ministro della famiglia, in una notte l'ho visto seduto davanti al mago Elia al numero 5 di via Agonale, che lui si confidava, non so quello che è successo, però io avevo 5 giorni, l'ho fotografato una bambina a 25 anni, lui ha lasciato la moglie, che vuol dire che anche il mago ti dà un potenziale tale che tu puoi amare o sognare, non lo so, io non ci credo, però la gente ci dà.
Rino, perché tu non ci credi?
Non ci credo perché già io amo tutti, perché mi fregano, devo andare dal mare, che mi fregano, io creo, invento e buttano. Per esempio stasera c'è il mio amico, il vice King, il più grande fotografo di tutti i picchio, che riusciva a fotografare Mentano con l'elicottero, che faccio? Io stasera io cerco di costruire, inventare e sputtanare, è la reality della nottata di agosto a Roma. Domani io parto verso le isole per pararsi servizi, perché la gente è affamata di notizie, vuol sapere, e basta.
Rino, senti, tu che sei sulla breccia da anni e anni.
40 anni purtroppo, però ancora mi sento un gioco, però non parlo dei magi.
No, per quanto riguarda i politici, per quello che tu ne sai, ma insomma ne sai non poco.
Ma io penso che il 30% vanno tutti di questi signori che si fanno consigliare alla grande. Anche qualche governo è stato fatto grazie a loro. Ma... non posso dirti il nome, però qualche personaggio importante della Repubblica Italiana l'ho visto seduto a parlare con questi maghi. Non so se parlavano di raccomandazione. Si parlava, qualcosa c'era.
Ecco, ma secondo te erano più quelli della Prima Repubblica o sono in più quelli che frequentano gli astrologi, quelli della Seconda Repubblica?
No, io penso quelli di prima, perché oggi ci hanno sistemato la situazione, che ti prega, sui primi, prima l'inspiration.
Quindi tu dici maggiore l'incertezza politica, maggiore
però il potere... ti posso dire qualche grosso politico che prima era deputato, oggi il ministro, lui restava seduto e parlava, non so che, di che si parlava. Io purtroppo faccio delle foto e purtroppo si sa che succede in un paese democratico, ci sono tanti frutti, sai?
Certo. Succede.
Succede nella legalità e basta. Però è importante che la gente si rispetta dal meglio di questo paese, basta.
Noi abbiamo anche Ciro Discepolo in linea, che è un astronomo. Discepolo, ma pure da lei vengono politici?
Sì, volevo fare prima una domanda, se è permesso fare
l'altro. Certamente.
Non problem.
Diciamo, quando l'ex ministro Guidi era seduto a fianco al mago, non può essere che lo stesse curando. Lui è anche medico.
Scusa, non problem. Io quello che vedo entrare nella privacy.
Era per sapere,
io rispetto la privacy. Io scatto prima dopo chiedo, però non so che cosa dicono. Però lui ci stava. Dopo due sere a Campo di Fiori, lui fa il rambo della situazione. Sì. Una bambina giovane, amico mio, guerra, io scatto e do al pubblico la verità, perché in questo paese l'immagine vale più di 5 cartelle.
Bene, tornando a noi e ricordando che senza voler demonizzare nessuno, i maghi sono una cosa e gli astrologi sono un'altra.
Ah, non so questo.
Ecco, quindi non facciamo confusione, perché se stiamo parlando di astrologia, mettiamo in mezzo i maghi, e allora siamo
eccellente, non lo so. Però guarda, queste persone che guardano i tarocchi, non so che fosse i tarocchi, però vedo delle belle ragazze, ma belle da noi, vedo paruspante, tipo, che ti posso dire, tipo Claudia Schiffer, si siedono e chiedono, oh ragazzi, belle così, porca miseria, un mago vuol dire che è fallimento di questa società, perché io non ci vado dal mago, però io credo al mago, capisci che vuol dire un consiglio mi sta bene, ragazzi, qui ci va in bianco come la zitta, no, ragazzi, sono, I'm sorry, eh.
Stavo chiedendo a Discepolo, ma vengono, che lei risulta, politici?
Sì. Vengono da me, vengono da colleghi, naturalmente nessuno farà mai nomi.
Certo.
E non solo, voglio dire, quelli attuali, si sa di Reagan, per esempio, ma c'è anche una pagina interessante della storia, non proprio vicinissima a noi, quella della Seconda Guerra Mondiale, e sull'argomento esiste un libro interessante della Mondadori di Lily Cove, che si chiama Gli astrologi del nazismo, che parla appunto del rapporto tra astrologia e potere politico. Che cosa successe? Che un certo Kraft, astrologo tedesco, previde con 2 anni circa di anticipo il giorno preciso dell'attentato a Hitler nel bunker ed ebbe la cattiva idea di mandare una lettera alla Gestapo per avvertirli della cosa. Poi successivamente, quando effettivamente si verificò quel giorno l'attentato a Hitler, ebbe ancora una peggiore idea, inviando una seconda lettera alla Gestapo dicendo: ma guardate che io vi avevo avvertiti. E niente, lo arrestarono come presunto complice degli attentatori e lui morì in un campo di concentramento dei nazisti.
Quindi a volte è meglio non fare buone previsioni, troppo
Mi
interrompo io a tutti e due, perché abbiamo il segnale orario dell'una. E rimanete in linea, ci sentiamo dopo. Ricordo il nostro numero verde 800 337722.
Ore 1. venivano da lontano, avevano occhi, erano stellette e guanti, e paura. Erano tre, erano quattro, erano più di 24, erano il sole della terra, erano il fuoco della terra. Senza blu, erano il fuoco che scotta, erano le stelle che mi intoccia. Erano tre, erano quattro, erano stati. Arrivano quari. Avevano parrucchi, occhiali, pistole, tamburi. Avevano linguaggio e chitarre, perché erano le barre, ridevano, eppure parlavano. Avevano alcuni mogli e figli, credendo un vetro adesso, li salutavano. Avevano certo dei mandanti ed erano tanti, senza nel viso, né storia, né senza la trove. Alcuni sapevano tutto, tutto ricordavano e andavano, ma non dicevano dove. Altri giuravano, perciuravano e tutto confessavano. Nome e cognome. Tutti sapevano tutto di tutti, perfino i numeri, ma non dicevano nome.
Luna 4 minuti e 41 secondi, ben ritrovati all'ascolto della Notte dei Misteri con Elio Catello, Gabriella Basile, Elisabetta Grande per Radio Musica, che vi sta parlando, coordinato da Fabrizio Stramacci. Abbiamo appena ascoltato, dato che abbiamo anche avuto notizie e sentori dal nostro Rino Baritari di quello che succede vicino a Piazza Navona per quanto riguarda i banchetti con cartomanti, con la lettura dei tarocchi, e naturalmente abbiamo però sottolineato il fatto che l'astrologia è ben altra cosa rispetto alla magia, non a caso caso però Francesco De Gregori canta scacchi e tarocchi dal un album omonimo del 1985, da dove è cominciata anche un'avventura assai profonda, una collaborazione con Ivano Fossati. Ricordate il nostro numero verde 800 337722. Ancora in collegamento con noi comunque i nostri ospiti. E torniamo con Rino Bagliari, che avevamo interrotto poco prima del timbro della radio.
Perfettamente ragione, io sto lavorando in questo momento a Roma, è pieno di noti personaggi. Per esempio, 10 minuti fa ero incontrato con Lizia Caselli, che partiva in Tunisia, non pobre, e sono al passetto seduto che sto aspettando un personaggio, non pobre. Però la cosa più importante è che io non credo a questi signori, però ragazzi, la guerra è guerra. Per esempio, il mago Fausto Crivaro, che sta in via Agonale davanti al Senato, dove il deputato entra, il senatore, sono i nostri personaggi preferiti della politica. Questo signore 20 anni fa, io non ci credo, però ero presente al ristorante al Possetto, che ha un mio amico Severino Vepole, che è presidente di Via Veneto, e quello che ha fatto il museo della Dolce Vita, che lui tra 20 anni era il personaggio più importante di me. Io non ci credo, però ero presente, che devo fare?
Rino, un istante, ci dobbiamo interrompere perché ci dobbiamo collegare con Onda Verde e con Marina Micheli. Riprendiamo fra un secondo.
Grazie, dunque c'è stato purtroppo un altro incidente in Toscana, nella provincia di Grosseto, è bloccata la statale 1 via Aurelia tra Rosignano Solvae e Vada in direzione sud, in direzione di Roma. E poi vi ricordo che ci sono altre situazioni critiche: a Mestre l'autostrada 4 è bloccata ancora tra Marcone e lo svincolo per la 27 in direzione di Padova, si stanno recuperando dei mezzi coinvolti in un incidente, e per gli automezzi provenienti da Trieste, deviazioni in uscita a Marcone. E poi in provincia di Verona è bloccata la statale Transpolesana al chilometro 50 tra il bivio per Villa Bartolomeo, quello per Castagnaro e Menà, e è possibile deviare su strade locali. Non ultima la situazione critica sull'autostrada 14 Adriatica, che è ancora chiusa in direzione sud verso Bari tra lo svincolo per l'autoscuola e il ramo Casaricci a causa di un ennesimo incidente. Sono chiuse di conseguenza l'allacciamento per la 14 Adriatica per chi proviene da Milano e l'entrata di Bologna Borgo Panigale per chi è diretto verso Bari. E poi un altro incidente sempre sulla 14 Adriatica, ma in direzione di Bologna, code tra Cattolica e Riccione. Grazie dell'ascolto.
E grazie a Marina Micheli, l'una 7 minuti, 8 in questo istante. Continuiamo. E torniamo a parlare con Rino Bagliari. Rino, prima di salutarci e prima di lasciarti al tuo lavoro, che cosa una chicca, un particolare che ci puoi rivelare?
Niente, soltanto che la gente sia felice nei posti di villeggiatura, che non litigano con i mariti, che sono felici, che è tutto people, è soltanto tutta scena, importanti i valori familiari, dove il resto è noia. È importante, secondo me, fare un servizio assieme a Picchio e il mio collega, che siamo assieme, che stanotte battiamo, fare tutto in nudo, o un chicker che si bacia con un altro uomo, e così sarà lo scoop dell'anno, e basta.
Va bene, grazie Rino Barillari e buon lavoro.
Grazie, buonanotte.
Buonanotte.
Grazie, Rino. Bene, riprendiamo, abbiamo una telefonata in linea, che Nereo, che ci chiama da Piacenza. Pronto, buonanotte Nereo.
Buonanotte.
Buonanotte. Tu volevi dirci qualcosa?
Sì, innanzitutto volevo salutare il mio editore, il Ciro Discepolo. Volevo salutarti.
Saluto anche a te.
Sì. E sono molto contento di sentirti alla radio. E volevo dirti che stasera ho visto purtroppo una trasmissione in cui Piero Angela ha distrutto ancora un po' l'astrologia. Quindi io intervengo per dire semplicemente questo: questi pseudo sapienti tipo Margherita Hack, Piero Angela, Umberto Eco, io non lo so, ma mi sembra che abbiano la vocazione diabolica, forse, a negare cittadinanza cosmica all'uomo, in nome di astrazioni, in nome di definizioni o in nome di una fede acritica nella materia, capaci soltanto di generare.
Insomma, stai facendo una critica.
Una critica a questi.
Non ti preoccupare, guarda, avremo quindi il CICAP tra poco in linea, quindi diciamo, il confronto potrà essere diretto.
Come diceva Barillari, la guerra è quella, con una idea. La guerra è quella. Io, se mi lasciate leggere una riga di Steiner, un testo di conferenza riguardo alla congruenza di Einstein nella sua teoria della relatività, te la leggo, è molto breve.
Velocissimo.
Sì, dunque lui dice, una volta a Stoccarda c'era un fisico, anzi un gruppo di fisici, che si erano scandalizzati per il trattamento della teoria della relatività da parte degli antropologi, cioè da parte di Steiner. Questo fisico, in una discussione, presentò un semplice esperimento, da cui appare che è del tutto indifferente strofinare un fiammifero sulla sua scatola, oppure tener fermo il fiammifero e strofinarvi contro la scatola. In entrambi i casi il fiammifero si accende, e ciò è relativo, dice, no? Certo, qui c'è qualcosa di relativo, avanti Steiner, e tutto quello che viene applicato a uno spazio newtoniano o a uno spazio euclideo, anche quello è tutto relativo, ma non appena si viene a trattare di quella realtà che si presenta come gravità, come peso, cioè come concretezza, allora le cose non vanno più così facilmente come dice Einstein. Se c'è la rappresentazione di quello che dice Einstein, va bene, è una cosa astratta, perché allora ma quando sopravvengono condizioni reali, la teoria della relatività non vale più, veramente si deve qui di nuovo parlare in modo paradossale, la relatività si fa valere propriamente quando l'intera realtà viene scambiata con la matematica, geometria e meccanica, ma quando si entra nel campo della vera realtà, allora la relatività non va più bene. Infatti decisamente non è niente relativo se uno mangia una bistecca o se la bistecca mangia quel tale, dice Steiner. Con la scatola di fiammifero si può muovere la scatola o il fiammifero, ma la bistecca bisogna mangiarla, non si può lasciarsi mangiare dalla bistecca.
Questa mi sembra che sia chiaro il concetto. Va bene.
Io dico, siamo in un momento della nostra storia, di studiosi delle scienze dello spirito, in cui il dominio è quello dell'astratto sul concreto, e quindi questo si vede poi anche nella politica, le cose che succedono. È un problema culturale.
È chiaro. Bene, senti, niente, rimani in ascolto con noi perché appunto tu hai citato gli amici del CICAP e ne abbiamo appunto in linea il professor Sagiuga.
Va bene, arrivederci.
Arrivederci. Ciao. Pronto, professore?
Sì, buonasera.
Buonasera, come sta?
Bene. Sono entrato adesso in ascolto.
Sì, allora le faccio un riassunto perché così evitiamo conoscendola e sapendo la polemica, volevo subito eliminare un problema del contendere, no? Perché Ciro Discepolo ci ha chiarito che gli oroscopi sui giornali e quelli che si fanno per televisione e per radio, insomma, sono così, insomma, dei divertimenti, no?
Sì.
Dei giochi, non hanno nessun senso, no?
Quindi
mi pare che su questo, almeno su questo, siete perfettamente d'accordo, quindi evitiamo di... Allora, lei fa parte del CICAP, di questo gruppo appunto di studiosi che si occupa appunto di combattere, diciamo, quello che è un po' irrazionale, no?
Più che combattere qualcosa, si cercherebbe invece di diffondere un approccio critico, che è un po' diverso. Beh, l'idea di fare qualcosa di razionale dovrebbe dire di essere certo distruttivi o negativi, e come in realtà vorrebbero farci apparire...
Cioè non è la Santa Inquisizione.
No, esattamente, vorrebbero farci apparire i nostri detrattori, noi invece vorremmo cercare di fare una giusta comunicazione della conoscenza scientifica, e quindi siccome però appunto la scienza moderna non riconosce al paranormale validità, perché mancano appunto le conferme sperimentali. Ecco, allora è opportuno spiegare bene questo al pubblico in maniera che si sappia che tutto quanto si dice la cosa di paranormale, almeno certamente scientifico non è. Ecco, noi più che pretendere che l'uomo diventi di colpo un razionalista, esistono ampie sfere in realtà della mente e del pensiero che non sono razionali, questo naturalmente occorre riconoscere. Ma invece noi suggeriamo che quando si cerca di capire il mondo e descrivere la realtà, ebbene occorre prima sincerarsi se i fenomeni di cui si parla, che si prendono in considerazione, sono autentici o meno. Quindi è un approccio, diciamo, prudente sull'aspetto soprattutto iniziale, proprio quello di prendere in considerazione i fenomeni che in realtà avvengono, e non lasciarsi andare a credulità immotivate e nei confronti di racconti, indicazioni.
Professore, però non è meglio, cioè non è preferibile che ci siano esseri umani un po' irrazionali a volte, che non delle fredde macchine lucide, razionali, no?
Come i computer, che diventano stupide. Diciamo appunto di razionale è fondamento di ampi settori dell'attività umana e della nostra mente, il sentimento, l'arte, non potrebbero funzionare senza l'irrazionale, mica tutto è razionale, però quando si deve fare della scienza e bisogna valutare se qualche cosa avviene o meno, allora lì si va sul concreto, allora lì si bisogna dare la ragione, ecco, lì non ci si può andare, quando si vuole fare scienza non ci si può andare, si lasciare andare e così, cercando all'irrazionale o soprattutto all'insensato.
Ma io credo che discepolo su alcune cose dette dal professor Feduca è d'accordo.
Beh, intanto io mi auguro che il professore Satir abbia studiato un po' di astrologia, perché nel nostro ultimo scambio di battute alla radio zoppicava parecchio su questa
cosa. Ma guarda, con questo qui adesso ho visto che quest'ora tarda possiamo polemizzare in maniera più aperta. Sì, a parte che io potrei dire che non occorre occuparsi di qualsiasi sciocchezza per poterla contestare quando si tratta di una sciocchezza, perché altrimenti si correrebbe dietro a qualsiasi cosa, per cui sì, fare questa obiezione nei confronti di chi non accetta il paranormale, che se lo deve appena studiare tutto, questa è un'obiezione del tutto priva di fondamenti, però comunque nel mio caso sì, è anche sbagliato sostenere che io non conosca l'astrologia, perché per diretto, ecco lì quella volta l'ho ribattuto quando era, mi ricordo vagamente, ma non è lei, solo mi ha fatto vedere. Per diretto, quando ero giovane, ma poi non solo nell'astrologia, ma nei riguardi del paranormale fisico, mi sono occupato ampiamente, perché io quella volta cercavo proprio i fenomeni, e devo dire, quando ero uno studente, ero più che altro convinto che ci fossero davvero e che gli scienziati fossero dei presuntuosi che li negavano. Poi dopo fui a cercare, mi sono reso conto che le cose stavano ben altrimenti.
Quando ero giovane, però forse dovrete approfondire perché mette insieme il paranormale con l'astrologia, che sono due cose che fanno interessare.
No, beh, diciamo che... professore, chiedo scusa a entrambi se vi interrompo un momento. Cioè, nel senso che noi comunque fin dall'inizio abbiamo cercato di dividere le cose, no? Cioè tutto quello che è magia, paranormale, esoterismo non ci interessa, no? Noi parliamo soltanto dell'astrologia. Cioè come materia, come la sua storia, come curiosità, come il costume sociale, no?
Per cui però anche... è che si tratti che tanto esca dal discorso paranormale, perché generalmente nei testi paranormale significa un po' tutto quello che esce da una visione scientifica della realtà, ecco, o che comunque va, diciamo, al di là delle leggi di natura che noi conosciamo, quindi l'astrologia rientra nel paranormale. Intendo in senso lato, non certamente se
una affermazione per la quale si prende tutta la responsabilità, perché è ovvio che credo che la maggior parte delle persone che ci stanno ascoltando non sono di questa opinione.
No, ma non è una questione di opinioni, questo è anche un aspetto interessante, un aspetto di caso, se vogliamo, semantico, linguistico,
sì, anche di epistemologico, se vogliamo, dell'astrologia.
Ma anche di vocabolario, di dizionario, sì, ma... nei tempi recenti si tende a indicare con il termine paranormale un dominio sempre più vasto di cose, addirittura il bizzarro, cosa che io ho sempre cercato di non ho mai voluto accettare, però devo rendermi alla realtà. Il bizzarro, tipo il discorso, non so, posto di Loch Ness, il dinosauro che Mochele Movembe dovrebbe esistere nelle cose.
Che non ci parla anche di Padre Pio, visto che si trova in grado di
perché
voi ne parlate, spesso sul vostro sito, tra di voi, però perché in diretta lei non ha il coraggio di dire quello che pensa dei miracoli di Padre Pio?
Discepolo, però rimaniamo sull'argomento.
Ma io sto parlando appunto al professore che è andato pure argomento paranormale.
Volevo inquadrare l'argomento del termine paranormale proprio a livello proprio di dizionario, cercando di spiegare che oggi è entrato in uso nel lessico generale un significato più ampio che al termine di paranormale associa con tutto quello che appunto va al di là del conosciuto, del scientificamente,
E allora che c'entra in paranormale con l'astrologia di cui si occupava Kepler? Mi spieghi questo, per favore.
L'astrologia di cui si occupava Kepler era ancora in embrione l'astronomia che è nata dopo, no? Quindi quella forma di distinzioni non c'erano. Adesso le cose sono ben diverse, anche l'alchimia era l'embrione della chimica,
seguendo il suo ragionamento, allora Kepler era un uomo irrazionale?
All'epoca di Kepler era razionalissimo, ha fatto delle osservazioni assolutamente indispensabili, tanto erano accurate, indispensabili per la comprova del fatto che la Terra in realtà il Sole è al centro del sistema planetario. Quindi
comunque ha detto che Kepler aveva fatto anche delle osservazioni più precise di Galileo,
molto più precise, ma perché si trattava proprio di Kepler, era un astronomo ottico che faceva tutto a occhio e ha fatto
ed era irrazionale quando si occupava di astrologia, invece era razionale in astronomia.
All'epoca l'astronomia e l'astrologia non erano divise, se pensa anche Newton, stato l'inventore di certi moderni aspetti della matematica, come certamente il male, e anche addirittura l'inventore della visione classica della gravitazione.
Certamente.
Ecco, allora, lui aveva delle strane visioni mistiche, addirittura emasiche, addirittura anche
perché lui si occupava di astronomia senso matematico.
Vi devo un attimo, c'è un ascoltatore in linea, la nostra trasmissione privilegia gli ascoltatori, che abbiamo Pierluigi, che è un manager in viaggio. Buonanotte Pierluigi.
Buonanotte, il manager in sosta
naturalmente. E comunque voleva fare una domanda a qualcuno dei nostri
Sì, innanzitutto sono contento di dare un momento di break al round. La mia domanda per il signor discepolo era in che modo l'astrologia differisce da quella che giustamente lui ha detto è una banalizzazione di un qualcosa di un po' più ampio, che l'oroscopia, quali erano i tratti diversi e come poteva aiutare, insomma, come poteva far comprendere diversamente la realtà. E d'altronde sono anche molto contento di essere aiutato con due persone così vivaci e così
vediamo le cose con un caso.
Sì, abbiamo appena cominciato.
Ho sentito. Sono dell'opinione che, a differenza del professore, io non parto prevenuto, nel senso che, non credo né all'oroscopo, né alle forme di magia o di altri fenomeni strani. Fermo restando che per fenomeni strani intendo tutti quelli su cui si applicano i vari sabatani più o meno dotati di titolo che ci sono in giro. Però, voglio dire, se ci fermiamo all'osservazione empirica della realtà, eliminiamo tutta una serie di fatti che sono le sintesi emergenti di Bullrup, piuttosto che tanti altri temi che il professore conosceva sicuramente meglio di me.
Bene, allora la domanda, quello che era per Ciro di Scevola, è chiedeva la differenza tra l'oroscopia e l'astrologia.
L'astrologia è prendere distanze dall'oroscopia, nel senso che l'astrologia si occupa di un soggetto preciso che è nato in un luogo specifico e in un'ora, in un giorno, un mese, un anno altrettanto preciso. Mentre l'oroscopia si occupa di tutti quelli che sono del leone, di tutti quelli che sono del cancro, eccetera. Poi, volendo, si può anche dimostrare da un punto di vista statistico, matematico, come vogliamo, che certe leggi che sono dimostrate in astrologia sono state verificate, sono state dimostrate, purtroppo a dispetto del CICAP, del professor Cervarola,
di quello che lei dice non è per nulla confortato da nessuna pubblicazione specifica.
Purtroppo anche in storia lei mi logica un poco stasera, perché io le posso citare dei...
La comunità scientifica, e io la posso fare, uno lo so benissimo, si occupa di cosa significa, perché quello di leggere gli articoli scientifici, gli altri dovrebbero scriverne a nostra volta, determinando...
Vogliamo parlare un po'
di quello che dice la comunità scientifica, perché lei non ne fa parte.
Io no. Faccio ricerca.
Lei può fare ricerca quanto vuole, però non fa parte della comunità scientifica.
Non faccio parte della comunità scientifica, però a parte che scrivo, leggo anche molto. Allora vogliamo parlare di un certo Jean Port. Sa chi era Jean Port?
Chi era Jean Port, secondo me?
Ecco, io dicevo che anche in storia...
Ma lei può citare, questo non è uno scienziato, no? Non sono assolutamente...
No, Jean Port era uno scienziato, vede che si sbaglia. Scusa, lei dice che legge gli...
Mi venga a citare di Coquelin.
Ecco, esatto, Coquelin di Coquelin stiamo parlando. Jean Port era praticamente... un esperto, un professore di statistica alla Sorbona e al Centro Nazionale delle Statistiche in Francia, che era stato incaricato da Paul Coderc, che era, come lei saprà, il direttore dell'Osservatorio Astronomico di Parigi, era stato incaricato di praticamente di fare poltiglie del lavoro di...
Ma sappiamo benissimo, ma sono tutte cose assolutamente... cancellate ormai, sono tutte cose ampiamente legate da ulteriori lavori.
Allora,
di nessun valore ormai. E come il fatto di qualche lei, come il discorso dell'effetto Marte,
non
ci sono gli
perché voi lo negate, ma hanno per i vostri colleghi dell'università hanno valore, quindi c'è una parte...
Ma non è una parte, c'è tutto il mondo e c'è qualcuno che si sbaglia come lei di dire che tutto il mondo è sbagliato.
No.
Può sempre darsi, ma adesso che vi venga a dire che l'astrologia è valida scientificamente, un discorso di salita e polli, sa? È veramente questa una cosa inaccettabile.
Ne vogliamo parlare.
Mi devo interrompere, chiedo scusa ai nostri ospiti, ma mi interromperò spesso perché quando ci sono... Gli ospiti hanno la precedenza. Abbiamo Pierluigi in viaggio. Buonanotte Pierluigi. Tu devi fare una domanda. Pronto?
Pronto?
Pronto? Anche lui chiusa Raffaele, chiedo Raffaele da Barletta.
Appunto,
avevo letto male.
Allora, sono Raffaele, non sto in viaggio, sto lavorando.
Sì.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Allora, io volevo fare una domanda alla...
Sì.
Giusto?
Sì.
Cioè gli scienziati non hanno ancora scoperto cosa abbiamo noi sopra la testa.
Che cosa abbiamo sopra la testa?
Cioè, come funziona il tutto, le stelle, gli astri, il Big Ben, buchi neri. Loro invece già sanno quello che succede, quello che deve succedere o quello che dovrebbe succedere. Cioè lei ha parlato di previsioni, mi sembra un po' assurdo, proprio assurdo. Proprio logicamente, io non riesco a crederci, proprio facendo un discorso logico, non vedo come faccio a crederci a certe cose. E poi sinceramente... battaglia delle persone influenti come i nostri politici, che vanno da questa gente qua per decidere del mio futuro. Io sinceramente queste persone, questi politici li voglio conoscere, perché a prescindere da che partito, da che ala stanno, non voterei mai per questa gente. Cioè, se questa gente va dagli astrologi per farsi leggere qualcosa di privato va bene, ma se devono leggere per decidere su delle leggi, delle cose da decidere in Parlamento, mi dispiace, ma lo voglio sapere. È questo.
Raffaele, guarda che l'astrologia ha una lunghissima tradizione, l'astrologia nasce poi soprattutto, credo, poi mi confronteranno i nostri ospiti, nasce soprattutto come una attività reale, cioè nell'antichità se ne servivano soprattutto i re, i governanti, anche per decidere le battaglie, per decidere le cose.
Scendere che le battaglie come andavano a finire non si sapeva, perché potevano essere andata bene, come sappiamo che è andata male, cioè qui parliamo di nostra vita.
E purtroppo noi non sappiamo cosa gli hanno detto gli astrologi, su certi punti. No?
Praticamente che l'astrologo ci ha azzeccato o non ci ha azzeccato, non lo sappiamo che fine facevano gli astrologi che non azzeccavano nell'antichità, cioè è inutile che il signore viene a parlare dell'antichità, degli scienziati di una volta, di prima, perché prima giustamente si andava avanti molto a fortuna e oggi sinceramente parlare di questa gente e di gente che va da questa gente per decidere la propria giornata, sinceramente già abbiamo troppi guai da noi. Io personalmente non so se...
Posso farti una domanda, Raffaele?
Sì.
Secondo te i nostri politici, senza al di là degli schieramenti, no, parlando di genere, secondo te sono più razionali quando decidono da soli o quando vengono consigliati da una storia?
Oggi come oggi già la politica in sé per sé è...
Forse... Non lo so, scusa, era una battuta...
Sì, sì, è già parlare peggio dell'astrologia per me, attualmente. Parlare di politica è già peggio parlare di astrologia. Cioè, però, sinceramente, parliamo di un'altra cosa. Cioè, io sono operaio. Se il mio datore di lavoro, prima di venire al lavoro, magari passa da una persona di queste, gli dice oggi così andrà male, cioè, immaginate come venire un datore di lavoro, uno che ha una grande azienda, uno che deve comunque muovere tante persone, e tante persone devono essere dietro al capriccio di questa persona. Oggi si alza storto, domani si alza dritto, comunque molti possono essere deviati da questa gente qua. Io sinceramente, per me la persona che va da questa gente è un illuso, molto illuso, perché già ci sono parecchie fattori esterni nella nostra vita che incidono nel nostro comportamento. Tutti ci pensano, queste persone qua, questi signori qua, che tra l'altro, non lo so...
Comunque, mi pare che sia abbastanza chiaro il tuo pensiero.
Sì, sì.
Ti ringrazio, rimani in ascolto perché sì, sì, è una stata molto interessante.
Ecco.
Professor Selluga, le volevo fare una domanda. Che cos'è la scienza?
Sì, allora qui ci vuole una trasmissione.
No, ma ha una definizione per far capire, perché visto che mi è capigliato quindi la trascienza e non scienza, allora delineare i campi, no?
Rispondo volentieri cercando di fare in maniera più semplice, però prima voglio concludere il discorso che avevamo interrotto sulla chiamata dell'ascoltatore qualche minuto fa.
Sì.
Sul fatto che l'astrologia sia riconosciuta è un fatto positivo, se non lo è. Si prenda il Giro Discepolo o qualsiasi astrologo e vada in uno qualsiasi degli istituti di astronomia, dei dipartimenti di astronomia o di fisica o un osservatorio astronomico qualsiasi nel mondo e non troverà un solo testo di astrologia, e se potrà in un qualsiasi seminario di discussione scientifica l'astronomia verrà preso a ridare in
faccia. Cioè,
è una cosa oggettiva, non lo riconosco,
la posso smentire subito, non più di un anno fa io ho tenuto all'Università di Padova un seminario retribuito di astrologia, nelle stesse nelle stesse aule dove ha insegnato Galileo Galilei. Quindi lei, come vede, ha detto una grossa sciocchezza.
Anche io l'ho tenuto l'apertura con questa città nella stessa aula dove insegnava Galileo Galilei, sì. Però il fatto che loro affittino l'aula è un ben altro tipo
lei ha capito male. Non mi hanno invitato a tenere un seminario di astrologia retribuito dall'università, che è una cosa completamente diversa.
Che dipartimento?
Al Dipartimento di Scienze della Informazione.
Ah, quindi non di fisico, di astronomia. Non di filosofia da far riconoscere anche le scienze dell'informazione. Ma non
ho capito, quindi ci sta un'università di serie A, un'università di serie B,
no,
questo che sta dicendo.
Il fatto che da un punto di vista sociologico, antropologico, culturale, l'astrologico, l'astrologia ha tutta la dignità che gli si vuole dare.
Che rimane se chi è un filosofo? Che rimane?
Una preghiera. Cerchiamo di non accavallare le voci.
Però chiedevo, Kerry Mallis è un filosofo.
È ben diverso
chi è Kerry Mallis?
Pretendere di essere riconosciuti da un punto di vista scientifico come disciplina che studia l'universo, cioè dall'astronomia o dalla fisica, o il fatto di riconoscere, questo non ha nessuna difficoltà, riconoscere che l'astrologia può essere riconosciuta come un'attività dell'uomo che lo ha occupato per secoli nella storia e che tuttora ha grande validità sociale, perché da un punto di vista sociologico si sa che ci sono milioni che ci credono e quindi non la si può ignorare dal punto di vista sociale.
Ecco,
altra cosa. Allora se io gli chiedo chi è Massimo Ramella, mi sa di chiedere chi è Massimo Ramella?
No.
Allora lei non chiedi astrologi o scienziati?
No, citiamo un premio Nobel per la vita.
Volevo dargli una notizia a entrambi, no? Leggo che negli Stati Uniti è stata varata la prima scuola di astrologia legalmente riconosciuta in Arizona, e dove si insegnano a scrivere gli oroscopi e si lascia un diploma con validità legale. Poi c'è tutta una lunga cosa, si chiama l'Astrological Institute di Phoenix, che è ottenuto appunto il riconoscimento legale dalla Accrediting Commission of Kerr School and the College of Technology.
Sì, io riconoscimento
legale è ben diverso da un riconoscimento scientifico.
Ti ho detto sono un riconoscimento legale.
Non confondiamo.
Se Gabriella Vassile, Elio Cadelo me lo consentono, vorrei leggere solo due righe di Kerry Mallis. Il libro è di Baldini e Castoldi, si chiama Ballando nudi nel campo della mente. Per chi non lo conoscesse, un premio Nobel per la chimica, non di secoli passati quando non c'era ancora il Nobel, ma di qualche anno fa, e lui dice: io sono nato alle 17.58 del 28 dicembre 44 alle Noir, Carolina del Nord, e questo mi fornisce più informazioni su di me di quelle che potrete trovare in questo libro. E questo signore non è né un filosofo, né un letterato, né un sociologo, ma è uno scienziato. Quindi, come vedete, stiamo parlando di un premio Nobel.
Questa è una battuta iniziale che non vuol dire nulla. Se ne vuole, non vuole dire nulla. Altri premi Nobel che hanno provato a fare degli oroscopi, e per esempio Niels Bohr, Max Planck e Oppenheimer, che sono dei grandi fisici che hanno studiato meccanica quantistica, quando la meccanica quantistica era agli albori e veramente sembrava che sconvolgesse tutta la fisica conosciuta, infatti ha cambiato molto, erano estremamente aperti a mettere qualsiasi bizzarria del mondo, dell'universo. Hanno provato addirittura a fare una piccola curiosità che conoscono ben pochi, a fare un'indagine di tipo proprio di verifica astrologica. Quindi non c'è nessuna chiusura, però non ha dato risultato. E addirittura io stesso, che per un caso particolare avevo come mio padrino di battesimo un fisico che era amico di Oppenheimer, ho avuto l'oroscopo fatto da Oppenheimer. E Oppenheimer è uno dei padri della bomba atomica. Fisico molto, no? Ecco, questo perché si dilettavano a provare se la cosa funziona. In effetti, è il numero esorbitante di rumori che sono stati fatti di carattere statistico che hanno negato la validità di una patologia da un punto di vista numerico, diciamo.
Come i 186 scienziati, tra cui 18 tecnici.
Chiedo scusa, c'è un ascoltatore in linea, c'è un'ascoltatrice, Liliana da Imperia. Buonasera, buonanotte Liliana. Volevi farci una domanda?
Ma sì, perché sto seguendo un dibattito interessante, molto interessante, però io non sono in grado di seguire bene, sì, perché non so bene cos'è l'astrologia. Quindi chiedevo alla signorina che mi ha risposto al telefono, la persona che mi ha risposto, anzi non volevo neanche entrare in linea, magari loro stesse potevano far presente che c'è gente con me che non sa cos'è l'astrologia, capisce? Magari più scienza, capisco cos'è la scienza, ma cos'è veramente l'astrologia? Io non lo so, se so la parola.
Allora lo chiediamo subito a...
Allora niente, io
sono andato. Grazie, sì, grazie, teniamo buonanotte, rimani in ascolto.
Grazie.
Sì, mi sembra giusta l'osservazione che faceva la spettatrice. Discepolo, ci può dire in poche parole che cos'è l'astrologia?
Però prima, se mi si consente, per riportare il discorso anche su un attimino su un versante più tranquillo, al di là di certe posizioni fondamentaliste, no, che noi vogliamo dire, noi astrologi combattiamo, perché fino a prova contraria credo che noi astrologi certamente fondamentalisti non siamo, come chi magari organizza delle crociate per combattere la sifilide nel mondo e l'astrologia. Ma vorrei ricordare a questo proposito che ci fu nel 75 sulla rivista americana Humanist una lettera di ben 186 scienziati, tra cui 18 premi Nobel, che condannarono apertamente l'astrologia, e ci fu poi, a seguito di ciò, la risposta di Paul Feyerabend, che certamente non era uno sciocco, ma sicuramente per il professore Ferluca era una persona di serie B, perché non era uno scienziato che pensava sulla bilancia i grammi di qualche cosa.
Ecco, quindi provocatore, distrattore,
diciamo che
prendere queste posizioni,
diciamo che era come tutti quelli che non elaborano una formula matematica, ma magari si dedicano ai versetti o alla letteratura di Shakespeare, era una persona di serie B. Comunque, lasciamo perdere, cosa ha detto Feyerabend a questi 186?
Veloce, perché dobbiamo rispondere alla ascoltatrice.
Sì.
Allora,
ora ciò che sorprende il lettore, la cui immagine della scienza sia stata formata dai consueti panegirici che ne sottolineano la razionalità, obiettività, imparzialità e via di seguito, va di bene, e il tono religioso del documento, l'analfabetismo delle ragioni addotte ed il modo autoritario utilizzato per presentarle. I dotti gentiluomini nutrono forti convincimenti e utilizzano la loro autorità per diffondere tali convincimenti, e poi tra parentesi, ma perché 186 firme se si hanno buone ragioni, conoscono qualche frase che assomiglia ad una argomentazione, ma sicuramente non sanno niente di ciò che dicono.
Discepolo, rispondiamo alla nostra ascoltatrice.
Rispondiamo alla nostra ascoltatrice. L'astrologia è quella disciplina, e qui poi potremmo dire se è scienza o arte, se avete voglia di
poi ne parliamo.
Dopo ne
parleremo. Dopo ne parleremo. È quella disciplina che ritiene che si possano mettere in relazione le posizioni degli astri del nostro sistema solare, si badi bene, quindi non delle costellazioni o delle stelle, con ciò che avviene sulla Terra. Tutto qui.
Benissimo, allora dopo questa definizione di astrologia, Serena Grande, una pausa per quanto riguarda il dibattito in corso.
Sono diventata serena, va bene, ogni sera, no, ma ormai questa è una gag tra Elio e me, ogni notte con Elio è un nome diverso, e la cosa mi rincuora perché in fondo mi vede ogni sera con un'ottica diversa. Luna, 44 4:55 e allora io serenamente vi posso dire che tra poco meno di 48 ore sarà notte di San Lorenzo. Non chiederemo chissà che cosa a queste povere stelle cadenti che speriamo siano numerose, ma sta di fatto, e non so se sbaglio, che gli astrologi cinesi nei loro annali hanno sempre registrato le apparizioni di stelle cadenti e comete fin dal VI secolo a.C., temendo però il peggio, perché sembrava che il cielo dovesse piangere lacrime di fuoco in occasione di crisi di governo, battaglie, assedi, insomma, io non vorrei scongiurare questa situazione, vorrei semplicemente che il cielo che ci apparirà tra 48 ore sia associato a un sentimento di lieto stupore come quello che canta Cristiano De André, La notte di San Lorenzo. E a 1:49 anche Cristiano De André ha messo del suo con questa notte di San Lorenzo. 800-333-7722 per questa notte dei misteri dedicata a quello che è o non è, a questo punto sorge spontanea anche questa domanda, l'astrologia, visto l'acceso dibattito che si sta portando avanti grazie anche ai nostri ospiti. E torniamo ai nostri ospiti, Ciro Discepolo e Steno Ferluga. Abbiamo un ascoltatore, Alberto. Alberto chiede qual è il legame tra astrologia e religione, dove si dividono e dove si incontrano. Alberto, hai qualcosa da chiedere?
Sì, intanto buonasera a tutti.
Buonasera.
Avete compilato voi la mia domanda. Io prometto che non credo assolutamente a niente di ciò che riguarda la magia, l'astrologia, e forse neanche all'ideologia cattolica, insomma, alle religioni, no? Appunto, volevo chiedere, perché ho sentito che prima il signor dottor, come devo dire, dottor
astrologo.
Astrologo, sentivo che ha inorridito quando l'interlocutore parlava di miracoli, di Padre Pio, no?
Non ne parlava, anzi io la invitavo a parlarne, ma credo che il professor Ferluga sia molto, come dire, prudente su questo piano e non si sbilancerà.
Penso che sarà proprio così.
Ecco.
Ascolti, avevo perso l'ultima parte perché evidentemente qui è un'avventura prendere le stazioni della RAI da questa parte.
Lei in viaggio?
Sì, sì, sono in viaggio.
Dove si trova?
Io sono a Canosa esattamente.
Perfetto.
Ci tenevo a sapere la risposta che
Dunque, l'astrologia e religione. Notiamo intanto che alcuni santi sono stati astrologi, come San Tommaso d'Aquino e come Sant'Agostino, come sappiamo, e anche un Papa, Sisto IV, era astrologo, e che ci sono anche oggi teologi che non condannano l'astrologia e distinguono tra astrologia e oroscopia. Detto questo, credo che non ci sia alcun legame, perché poi voglio dire religione nel senso più ampio del termine, significa anche adorare una scarpa, e io non vedo che forma di religione o che forma ci possa essere di link tra la religione e l'astrologia, dove la maggior parte delle persone che si occupa di astrologia parte da presupposti, non dico scientifici perché sarebbe fuori luogo, ma tecnico-matematici, e quindi non vedo proprio che link ci possa essere tra religione, matematica, trigonometria, psicologia, anche altre materie affini.
Rivolgo la stessa domanda al professor Ferluga.
Sì, su queste cose di carattere così generale, devo dire che concordo con Discepolo, perché effettivamente non c'è un rapporto molto forte, a parte il fatto che un problema filosofico, che la religione l'astrologia pretende di leggere nel futuro, e questo può dare disturbo a una visione invece religiosa in cui il futuro dipende, non è leggibile, ecco. Il fatto che l'astrologo voglia, diciamo, uscire e superare le capacità umane per certi versi, ecco, può essere un problema dal punto di vista teologico, ma comunque, diciamo, questi sono discorsi anche filosofici che non vorrei approfondire, anche perché non riguardano tanto il tema. Invece, visto che vorrei approfondire un'altra cosa, dal prospetto, visto che abbiamo nominato la notte di San Lorenzo e che
poi
l'astronomo
Vorrei tornare su questo punto di unione con un'altra le chiedo di parlare della notte di San Lorenzo, poi di tornare con un altro ascoltatore che vuol mettere proprio a confronto le vostre due posizioni in una maniera distesa.
Ecco, allora, la notte di San Lorenzo effettivamente sì, è prossima, dopo domani, ecco, comincerà l'evento delle meteore, però vorrei dire a chi ama guardare il cielo, appunto questo come astronomo